Berlusconi vuole far saltare tutto. Di Marco da Milano. Il Cavaliere in versione moderata e istituzionale è già alle spalle. Segnatevi queste due date, 19 e 24 giugno. Giorni cruciali per i suoi processi. In caso di sentenze sfavorevoli, Letta andrà a casa e si tornerà a votare. All'ultima cena elettorale per Gianni Alemanno, due settimane fa al EUR, aveva annunciato l'arrivo alla Roma dell'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Falsa promessa anche quella, Allegri è rimasto con i rossoneri, ma quel che più conta è che a fine serata, dopo essersi esibito nel solito repertorio di canzoni francesi, Silvio Berlusconi era sfinito, zuppo di sudore. È una ancor più moscia apparizione dell'ex premier sul palco del comizio finale di Alemanno al Colosseo, poi stop, campagna elettorale finita. Sarà per i risultati deludenti del primo turno, con il PDL che arranca a Roma, per il sindaco uscente appena il 30% del 50% dei votanti, una miseria, e a Brescia, Treviso, Imperia, perfino a Viterbo, roccaforte della destra. Sarà che il 2013 è stato finora un anno faticoso, ma intanto il campionissimo di Arcore dopo il primo turno è rimasto negli spogliatoi, lasciando ad altri il di giocare il secondo tempo dei ballottaggi. Sì, ma a chi? Nel comitato di Alemanno si è affacciato solo Maurizio Gasparri, che vive di campagne elettorali. Gli altri dirigenti, non pervenuti, mai visto Angelino Alfano, impegnato nel triplice incarico di segretario del PDL vicepremier ministro dell'interno. Per forza, il vicepremier Alfano come uomo di governo si era impegnato a non partecipare ai comizi elettorali e ai dibattiti in TV, e ha impedito all'altro Alfano, il segretario del PDL, di fare campagna per i suoi candidati. Nessuno se ne sarebbe accorto, forse, se anche Berlusconi non avesse disertato piazze e TV, concentrato su altri fronti. Il 19 giugno la Corte Costituzionale si pronuncerà sul ricorso presentato dai legali del Cavaliere contro il Tribunale di Milano, che ignorò una richiesta di legittimo impedimento avanzata dall'ex premier nel processo per i diritti Mediaset. Se il ricorso fosse accolto, il processo sarebbe riportato all'indietro. In caso di rigetto, invece, andrebbe avanti rapidamente fino alla sentenza definitiva della Cassazione in autunno. In appello Berlusconi è stato condannato a 4 anni e 5 di interdizione dai pubblici uffici. Se la condanna fosse confermata, decadrebbe da senatore e non potrebbe presentarsi alle elezioni politiche né tantomeno per la carica di Presidente della Repubblica in caso di un'ipotetica riforma semipresidenziale della Costituzione. Il 24 giugno, poi, dovrebbe arrivare la sentenza di primo grado del processo, che è stato chiamato con il soprannome della coprotagonista Ruby, ma che è un processo a Berlusconi per concussione e prostituzione minorile. Clima di resa, l'avvocato parlamentare Niccolò Ghedini ha paragonato il suo cliente al re francese Luigi XVI, ghigliottinato dai rivoluzionari. Il Cavaliere si sente vittima di una sentenza già scritta. E se le richieste del PM Ilda Boccassini fossero accolte, sia pure in primo grado, scatterebbe una condanna ancor più pesante, 6 anni e interdizione perpetua. Il calendario politico-giudiziario assorbe interamente l'attenzione di Berlusconi, fino a fargli perdere di vista l'esito di un turno elettorale importante come quello del 9-10 giugno. E preoccupa moltissimo Giorgio Napolitano, coinvolto suo malgrado in prima linea, data l'assoluta certezza del Cavaliere, ribadita in mille occasioni pubbliche e private, che la Consulta sia una longa manus del Quirinale, un organo docile alle indicazioni presidenziali, un'ossessione. Nel settembre 2003, rivelano i diari dell'ex presidente Carlo Azeglio Ciampi, appena pubblicati in contro scettici e disfattisti a cura di Umberto Gentiloni Silveri, la Terza, l'allora premier arrivò a minacciare di non controfirmare il decreto di nomina di tre giudici costituzionali, Tesauro, Cassese, Zaulle, sostenendo, scrive Ciampi, che le mie nomine dovessero bilanciare un da lui asserito squilibrio politico della corte a sinistra. Uno scontro istituzionale replicato nel 2009, quando la consulta a grande maggioranza dichiarò incostituzionale il lodo Alfano, lo scudo salvaprocessi per le alte cariche dello Stato. Berlusconi la prese malissimo. I giudici sono stati eletti da tre capi dello Stato di sinistra, e Napolitano si sa da che parte sta. Da Palazzo Grazioli uscirono voci su patti non mantenuti, promesse tradite e altri veleni sul Quirinale. Quel voto sul lodo Alfano segnò tutta la precedente legislatura, lo scontro con Fini, la scissione del PDL, il collasso. Oggi lo scenario potrebbe ripetersi. E un no della Corte a Berlusconi, seguito da una condanna al processo Ruby, potrebbe far deragliare il governo Letta, anche perché nel cerchio magico berlusconiano c'è chi lavora per lo shutdown. Il titolo del giornale del 5 giugno suona come una chiamata alle armi, PDL a un passo dalla rivolta. Noi non ci staremo a vedere annientata per via giudiziaria in modo baro e barbaro la nostra rappresentanza politica, ha scritto il direttore Alessandro Sallusti. Mi auguro che nel PDL la pensino così, meglio un giorno da leoni che mille da servi della sinistra. Nel mirino c'è il ministro segretario Alfano. I falchi, l'ala movimentista guidata da Denis Verdini e da Daniela Santanchè, lo accusano di non interessarsi del PDL da quando ha trovato riparo alla destra di Letta, Enrico. E non vedono l'ora di scaricare addosso ad Angelino la responsabilità dell'annunciato insuccesso elettorale ai ballottaggi, con la richiesta di dimissioni dalla segreteria. Ma anche la corrente del PDL più convinta che il governo Letta vada sostenuto ritiene un errore l'appiattimento del partito su Palazzo Chigi e si prepara a chiedere un cambio. Il candidato numero uno alla segreteria al posto di Alfano sarebbe l'ex ministro Raffaele Fitto, defilata Maristella Gelmini, con obiettivi più ambiziosi Mara Carfagna. Più che il destino di Alfano contano le scelte del Cavaliere. Lo scorso weekend Verdini, Santanchè e Daniele Capezzone sono stati ospiti di Berlusconi in Sardegna e sono tornati galvanizzati. Circola di nuovo la parola d'ordine di 12 mesi fa, azzerare il PDL. Sì, perché è vero che Alfano ha bisogno di tempo e spera che il governo duri per preparare la successione a Berlusconi, spiega un deputato della vecchia guardia, ma anche Verdini e la Santanchè che in pubblico si presentano come i berlusconiani duri e puri pensano al dopo. Se il governo va troppo avanti saranno tagliati fuori, per difendere il loro potere hanno bisogno che il presidente li guidi in un'altra campagna elettorale, l'ultima. Da anni Berlusconi è la loro maschera. Al riparo della maschera di Silvio i falchi si stanno organizzando. L'ultima idea è l'esercito di Silvio, un gruppo di giovani volontari messi su dall'imprenditore Simone Furlan, uno che di sé dice: per Berlusconi sarei pronto a farmi sparare. Il PDL, invece, non lo ha mai difeso dai processi. Il gruppo vanta 17.000 iscritti online, con tanto di regole di arruolamento, reggimenti, diventa comandante di un reggimento territoriale. Prepara una manifestazione pro-CAV. Per fine giugno conta sull'appoggio di Michela Biancofiore che ha spedito sul fronte il suo pupillo, il commissario del PDL altoatesino Alessandro Bertoldi. Siamo i termopiliani di Silvio. Peccato che la Biancofiore sia anche sottosegretaria di quel governo che secondo i Pasdaran sta per consegnare Berlusconi ai suoi nemici. Il sogno è quello di sempre. chiudere il PDL e rifondare Forza Italia. Un partito leggero dominato dalla coppia Verdini-Santanchè. Nelle prossime settimane ci sarà una grande sorpresa, annuncia Daniela. Una rivolta fiscale contro uno Stato che vuole la fucilazione giudiziaria del suo leader. Per nulla turbata alla prospettiva che il PDL possa perdere le elezioni amministrative e che il suo leader possa essere condannato all'interdizione. Anzi, quale notizia migliore per chi vuole chiudere il PDL di una catastrofica sconfitta? Ma anche una sberla ai ballottaggi non basterebbe a convincere Berlusconi che il governo Letta-Alfano va buttato giù e che bisogna tornare al voto. Serve qualcosa di più forte, qualcosa che davvero spinga Silvio a combattere l'ultima battaglia, una sentenza negativa della Consulta, per esempio, o una condanna per prostituzione. È così, nel cuore del PDL c'è chi spera nei giudici di Milano per dichiarare la guerra totale. Articoli precedenti. Rubi adesso Berlusconi rischia sul serio. Di Paolo Biondani. 6 anni di carcere e interdizione perpetua dai pubblici uffici è la richiesta di condanna di Ilda Boccassini per Berlusconi accusato di concussione e favoreggiamento della prostituzione minorile. E la riforma Severino questa volta potrebbe non aiutare il cavaliere a salvarsi, a meno che l'ex premier non riuscisse a far durare il processo fino al 2020. 13 maggio 2013. 6 anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici. È la condanna chiesta dal PM Ilda Boccassini dopo un giorno di requisitoria nel cosiddetto processo Rubi, che vede Silvio Berlusconi imputato di concussione e prostituzione minorile. Se il tribunale dovesse accogliere la richiesta dell'accusa, salirebbero a 3 le condanne inflitte all'ex capo del governo, già dichiarato colpevole di frode fiscale sui diritti TV di Mediaset, anche in appello, 4 anni di reclusione, e in primo grado per il caso dell'intercettazione giudiziaria rubata e divulgata nel 2005 per danneggiare l'allora leader della sinistra Piero Fassino. Ma se quest'ultima condanna è destinata a cadere in prescrizione tra pochi mesi grazie alla legge ex Cirielli, ora ci sono bassissime probabilità che l'ultima riforma, che porta il nome dell'ex ministro Paola Severino, possa cancellare il reato più grave contestato a Silvio Berlusconi nel processo Rubi. A confermarlo all'Espresso sono autorevoli fonti della Cassazione, che si richiamano all'analisi delle nuove norme contenuta nell'apposita relazione interpretativa depositata il 3 maggio scorso dall'Ufficio Studi della stessa Suprema Corte. Nella requisitoria il PM Ilda Boccassini ha riassunto l'accusa spiegando che nelle notti di Arcore le ragazze invitate facevano parte di un sistema prostitutivo organizzato per il piacere di Silvio Berlusconi. Un sistema che fa capo in particolare a 3 persone, Nicole Minetti, Emilio Fede e Lele Mora. Rubi era una di loro e non c'è dubbio che abbia fatto sesso con il cavaliere ricavandone. Il procuratore aggiunto ha poi ricostruito minuto per minuto, con l'analisi delle telefonate, testimonianze e documenti, la famosa serata del fermo per furto di Karima El Matroug detta Rubi e le chiamate dalla Francia fatte personalmente dall'allora capo del governo per spingere la questura a rilasciare quella 17enne marocchina senza documenti, sostenendo che fosse la nipote del rais egiziano Mubarak. Alle 5 del pomeriggio il PM Boccassini ha chiesto la condanna di Silvio Berlusconi per entrambi i capi d'accusa, atti sessuali a pagamento con una minorenne, quale era la 17enne Karima, nei 3 mesi in cui passava le notti nella villa di Arcore e riceveva denaro dall'allora presidente del Consiglio, e concussione per aver indotto la questura di Milano a rilasciarla raccontando appunto la bugia su Mubarak per farla affidare all'allora consigliere regionale del PDL Nicole Minetti, nonostante le contrarie indicazioni della PM del Tribunale dei Minori, salvo nuovi rinvii per impedimenti politici o eccezioni legali, la sentenza dovrebbe arrivare molto presto, tra una o due udienze, dopo le arringhe degli avvocati parlamentari Piero Longo e Niccolò Ghedini. Nei processi normali i giudici devono trovare una risposta certa alla domanda più elementare: colpevole o innocente, vale a dire, l'accusa ha provato al di là di ogni ragionevole dubbio che quell'imputato ha commesso quel reato. Il problema è che in questi anni alcuni dei più importanti processi a Silvio Berlusconi si sono chiusi con una terza via di fuga dalle responsabilità: colpevole, ma non punibile. Un risultato raggiunto grazie a svariate leggi approvate dal centrodestra e contestate dal centrosinistra. Nel processo sui conti esteri non dichiarati della Fininvest, fondi neri per 750 milioni di euro, ad esempio, i giudici hanno dovuto applicare la nuova legge del 2002 sul falso in bilancio e dichiarare il reato estinto, pur chiarendo nella motivazione che Berlusconi non può certo dirsi innocente. E nel caso Mills, dove il miliardario di Arcore era accusato di aver corrotto un testimone chiave di altri due processi, il reato è stato dichiarato non punibile per effetto della legge ex Cirielli, che a partire dal 2005 ha dimezzato proprio i termini di prescrizione. Nel 2012, quando il governo Monti è riuscito a far approvare la riforma delle norme anticorruzione, la nuova formulazione della concussione, spacchettata in due diversi reati, aveva fatto temere possibili contraccolpi anche sul processo Ruby. La questione giuridica è molto complicata, ma si può riassumere in una domanda: la riforma ha abolito una delle possibili forme di commissione del reato, in gergo tecnico abolitio criminis, o ha soltanto modificato la pena, aumentata per la costrizione e ridotta per la induzione indebita? Almeno fino ad oggi la risposta della Cassazione è netta e univoca in senso sfavorevole alla difesa del Premier. Le novità legislative non hanno comportato alcuna eliminazione di fattispecie in precedenza punite, spiega la relazione interpretativa indirizzata ai magistrati della Suprema Corte. Il dossier tecnico di 19 pagine specifica che la riforma crea parecchi problemi perché cambia i termini di prescrizione e per il futuro rende punibili anche le vittime dell'induzione, ma almeno per ora non c'è neppure una sentenza di Cassazione che abbia sposato la tesi dell'abolitio criminis. Il dubbio però, nelle questioni di diritto, non si può mai escludere totalmente. La relazione infatti cita un possibile orientamento futuro ricavabile da un semplice passaggio di un'unica motivazione, che potrebbe mettere in forse la punibilità dell'induzione attribuita a Berlusconi. Ma fra i tre possibili orientamenti della Corte, solo questo è parzialmente incerto, mentre gli altri due sono sicuramente sfavorevoli all'ex Premier. E per beneficiare della prescrizione, questa volta l'ex Premier dovrebbe riuscire a far durare il processo fino al 2020. Il bello del diritto penale, comunque, è che le nuove leggi valgono solo se favorevoli all'imputato. Quindi al caso Ruby non può applicarsi la riforma che dal 2012 ha reso applicabile anche in Italia la Convenzione internazionale del 2007 contro la pedofilia, che sancisce tra l'altro che un imputato di reati sessuali non può più giustificarsi sostenendo di aver ignorato la vera età di una minorenne. Ma la nuova regola che annulla questo alibi varrà solo per i futuri accusati. Mentre al processo Ruby la difesa può ancora schivare l'imbarazzante accusa sessuale sostenendo, nella peggiore delle ipotesi, che Berlusconi, a differenza di Emilio Fede e della brasiliana Michelle Conceicao, non sapeva che Ruby fosse minorenne o quantomeno che l'accusa non lo ha provato con certezza. È la teoria dell'utilizzatore finale a sua insaputa